Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Notte Horror. Siamo in estate, cuore dell'estate, caldo, caldo, caldo. Vi abbiamo rinfrescato con un tuffo nel blu, in compagnia degli squali, naturalmente. Vi abbiamo fatto compagnia con musica, note del più divertente hard rock. E adesso vi accompagniamo raccontandovi e tenendo le menti sveglie con un racconto, una narrazione, un libro veramente, veramente interessante. Allora, tenete alle spalle il caldo torrido, però siamo sempre al mare. È un mare particolare, un mare che ci fa partire per uno dei posti più lontani che si trovano in Europa. Quindi, anche se non si può viaggiare, viaggiamo con la mente. Siamo su un'isola, l'isola si chiama Santa Kilda ed è lontana, 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 nelle Ebridi. Quindi prendiamo l'aereo, arriviamo in Inghilterra e poi da lì più su in Scozia, Edimburgo, Glasgow. Da Glasgow ancora un po' di strada, arriviamo nell'isola di Skye, dove i MacLeod di Dunvegan Castle hanno un possedimento ancora più lontano. E da Skye oltre, 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 arcipelago delle Ebridi, intorno solo mare, mare e uccelli. E da lì la nostra storia parte, si chiama L'addio a Santa Kilda.
Thank you.
e queste note accompagnano il nostro viaggio. Ci siamo lasciati alle spalle la Scozia con Karen Matheson dei Capercaillie e viaggiamo, siamo in mezzo ai flutti del mare. 3 ore separano l'isola di Skye dall'arcipelago delle Ebridi. E qui, in queste isole selvagge, battute dai venti, ci troviamo per raccontare una storia molto, molto particolare. La storia è vera. Il romanzo si chiama L'addio a Santa Kilda e noi abbiamo ospite a Notte Horror il suo autore, Eric Bullard. Hello, Eric.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Grazie per la tua partecipazione, innanzitutto.
Grazie a lei.
Allora, Eric vive a Friburgo, in questo momento parla l'italiano perfettamente. Noi potremo passare indifferentemente dall'italiano al francese, ma lo dico per i nostri ascoltatori, non vi preoccupate, perché la lingua del romanzo è universale. Troveremo un modo per raccontarci e per comprendere benissimo questo romanzo, Addio a Santa Kilda. Come mai questo romanzo? Dov'è Santa Kilda?
Allora, Santa Kilda è un arcipelago nell'oceano all'ovest della Scozia. È un arcipelago che è molto speciale perché è stato abitato da pochi gente per anni, per centinaia d'anni.
Mi sembra, sì, se non sbaglio, che le testimonianze risalgano addirittura a più di 4.000 anni fa, è vero?
Sì, è possibile, ma non si sa esattamente da quanto era abitato.
Quindi stavi dicendo che circa 200 anni di testimonianza invece, vera, viva.
Sì, je continue en français.
Vabbè, s'il vous plaît, sì, sì. On va en français, merci.
Et donc c'était habité par un tout petit groupe de personnes, quelques maximum 200 personnes, quelques dizaines à la fin. Et ce sont des gens qui ont vécu de manière autonome, et qui ont vécu pendant toute cette période sans hiérarchie, sans chef, sans argent, sans loi, sans règles. Et voilà, ils ont vécu entre eux de manière totalement autonome. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, qui m'a fasciné dans cette histoire.
E quindi sei rimasto affascinato, riassumo brevemente, dalla storia di questo gruppo di circa 200 persone. È vissuto per anni, per tanto tempo, in maniera completamente autonoma, lontani e separati dal resto della civiltà, possiamo dire autonomi e distanti. Mm-hmm. On va continuer en français, si, s'il vous plaît.
Sì, sì. Sì. Oui, donc ils ont vécu tout ce temps complètement de manière autonome, éloignée, sans connaître le reste du monde. Et le monde ne connaissait pas non plus ces gens-là pendant très longtemps. Et donc, ils ont vécu dans des conditions aussi très difficiles de météo, des conditions de vent, de pluie, de très très difficiles. Et ils ont survécu pendant toutes ces années en chassant les oiseaux avec un mode de vie très très particulier.
Le loro condizioni erano molto molto difficili perché quest'isola è battuta dalle onde del mare, dai venti, e quindi anche il loro modo di sussistenza, la loro economia, era un'economia povera, dipendeva dalle pochissime risorse dell'isola. Quindi 200 persone in un'isola completamente separata dal resto del mondo. Tra l'altro l'isola attualmente si chiama Hirta, è giusto, Eric? Parliamo dell'isola di Hirta all'interno dell'arcipelago delle Ebridi.
Sì, esatto, sì. Hirta è la seule île qui était habitée. Mais Saint-Kilda, c'est un archipel, il y a plusieurs îles, mais Hirta è la seule qui était habitée.
Perfetto. Hirta è l'unica isola che era abitata. Abbiamo detto era perché questa popolazione di circa 200 persone, c'est vrai, Eric, 200 persone, giusto? Circa.
Allora, ça c'était le maximum, oui.
Il massimo numero delle persone. Quindi, sì. Questa popolazione è arrivata alla massima espansione di 200 persone nel 1930, lascia l'isola. Ed è qui che il romanzo inizia a raccontarci. Che cosa succede, Eric?
Oui, parce qu'en 1930, à ce moment-là, il restait plus que 36 habitants sur l'île. Et beaucoup de personnes âgées. Il n'y avait plus beaucoup de jeunes, donc plus assez de personnes qui étaient assez en forme pour aller à la chasse, pour nourrir tout le monde. Donc il n'y avait plus possibilité de continuer à survivre sur cette île. L'hiver 1929-1930 a été très très dur. Et donc ces pauvres gens n'avaient plus assez de ressources, ils risquaient de mourir de faim. Et ils ont demandé au gouvernement écossais d'être évacués de l'île en 1930.
Del 1930, Eric, mi vengono i brividi, perché nel 1930, a causa di un inverno particolarmente duro, gli ultimi pochi abitanti dell'isola di Hirta rischiano di morire di fame. E questo li costringe a prendere una decisione: abbandonare per sempre le loro case. Non hanno più di che sfamarsi, non hanno più la possibilità di sussistere, arriva l'inverno e quindi nel 1930, quando in Europa si avvicina la Seconda Guerra Mondiale, prendono questa decisione e in massa si trasferiscono, soprattutto i più anziani, perché non hanno più possibilità di sostenersi. E poi che cosa succede?
E donc ils ont pris cette décision, ils ont demandé d'être évacués et puis le gouvernement écossais leur a envoyé des bateaux, ils ont préparé l'évacuation et ils ont quitté cette île qui était comme on disait tout à l'heure habitée depuis des centaines voire peut-être des milliers d'années de manière ininterrompue. Et eux, ils ont été la dernière génération, ils ont accepté de rompre cette très très longue histoire. Ils ont été évacués vers l'Écosse. Enfin.
Questo è solo l'inizio. Questo è solo l'inizio del romanzo, quando questa popolazione, questi abitanti, decidono di raccogliere le loro cose e arrivare nel continente, arrivare in Scozia. È una scelta difficile, è una scelta che logicamente nessuno di noi avrebbe voluto fare, ma in realtà quest'isola comincia il racconto all'indietro, perché dal momento in cui gli abitanti partono, si organizzano per l'esodo, il tuo romanzo invece racconta tutto quello che era successo prima, durante e anche dopo.
Oui, alors quand la population part, donc ils décident de partir et ils décident de rompre cette histoire millénaire qui a duré depuis des siècles. Et donc ils s'en vont, c'est le moment de l'évacuation. Et j'ai choisi ce moment-là pour commencer le roman parce que je trouvais que c'était un moment fort, c'était un moment où c'est une décision qu'ils ont dû prendre qui était très très lourde à prendre. Et je trouvais que c'était un bon moyen pour commencer un roman, pour entrer dans cette histoire et ensuite en profiter pour raconter un peu toute l'histoire de cette île et de ces gens qui m'ont tellement touché.
Quando la popolazione parte e si prepara appunto a lasciare l'isola, il romanzo fa un salto all'indietro e ne approfitti per raccontare tutto quello che è successo prima, alcuni episodi della vita e del modo di vivere di questa popolazione. Questo romanzo ci ha incuriosito, perché io sono andata a rivedermi le foto di San Kilda. Ho preso una mappa e ho fatto un viaggio immaginario nei paesi che tu racconti, nelle isole, nell'arcipelago. Mi hai aperto un mondo alla fantasia, un mondo reale, e questo è proprio il succo del romanzo, dello scrivere, della letteratura.
Sì, oui, c'est vraiment alors avec l'éditeur au début on hésitait à mettre une carte dans le livre, à imprimer la carte avec les lieux. Oui. Et puis après justement mon éditeur en Suisse m'a dit mais c'est mieux de laisser l'imagination, c'est mieux que les gens puissent imaginer les choses par l'écriture. Donc c'est vrai que c'était un peu une idée que j'avais en tête d'essayer de faire sentir ces lieux, d'essayer de faire voir ces endroits sans forcément les montrer. Et puis ensuite les gens, ben, comme vous qui sont intéressés, peuvent aller les voir. Mais l'idée c'était plutôt de proposer ce voyage par l'imaginaire, par les mots.
E questo è bellissimo. E grazie poi anche all'editore, che diciamolo, è l'editore 21 Lettere, è un editore non grandissimo, ma molto molto particolare, che fa delle scelte sempre felici, e il tuo romanzo lo dimostra. Avete scelto di mettere anche una cartina per accompagnare il lettore, per accompagnarci, per aiutarci a sognare in questi luoghi reali. Eric, le dernière question. Perché hai scelto di scrivere un libro su Santa Kilda, su questa storia bellissima?
Pardon, j'ai pas compris, c'était...
è molto complicato?
Sì.
Non è una domanda da risolvere in pochi minuti. Cosa ti ha colpito di Santa Kilda? Come mai questa scelta, questa decisione, questa esigenza di raccontare?
Au début, quand j'ai découvert l'histoire de cette île par des photos anciennes où je voyais les visages de ces gens, et puis j'étais frappé par ces regards, par ces visages, par ces personnes, et j'ai commencé à lire tout ce que je trouvais sur Saint Kilda, et je trouvais que leur histoire sur cette île, cette espèce de solidarité qu'ils avaient entre eux, entre les jeunes, entre les vieux, entre les femmes et les hommes, cette manière de vivre aussi en dehors du monde, mais finalement de tout partager, et finalement d'être heureux dans ces conditions extrêmement difficiles, tout ça m'a fasciné, m'a beaucoup touché. Donc je voulais un peu leur rendre hommage à ces habitants.
C'est fantastique, vraiment. I volti,
merci.
Le fotografie di questi anziani, degli abitanti di Santa Kilda, ti hanno affascinato, e da lì hai deciso poi di affascinare anche noi, il lettore. Eric, noi ti ringraziamo tantissimo di averci dedicato il tuo tempo e di essere stati con noi. Quindi ti salutiamo e ti ringraziamo ancora da Friburgo.
Grazie a lei, grazie.
Merci Eric. Però ti voglio fare un regalo. Abbiamo recuperato, grazie poi al fascino, delle canzoni perdute di Santa Kilda. Siamo riusciti a recuperare, anche attraverso la BBC, una colonna sonora tramandata dall'ultimo abitante di Santa Kilda a un suo discepolo, a un suo allievo. Gli aveva insegnato a suonare il piano. Questo allievo poi è stato ricoverato in tarda età in una casa di riposo, e da lì l'hanno sentito suonare. Questa musica è stata recuperata. Questo allievo è morto nel 2012, e da allora la BBC, grazie a tanti maestri, è riuscita a ricreare proprio un CD con la musica perduta di Santa Kilda. Grazie Rick, alla prossima. Merci vraiment.
Grazie.
Ciao.
Grazie mille, ciao.
Ciao, grazie. The Lost Song of Santa Kilda. Come l'isola, abbiamo visto, grazie ai racconti di Eric Bullard, è stata abbandonata nel 1930, si pensava di aver perso non solo il ricordo della comunità, ma anche la sua tradizione, in particolare la sua tradizione musicale popolare. Anche questa sembrava destinato all'oblio. I canti popolari vengono trasmessi oralmente, quindi pensavano tutti che con la dispersione sul continente, in realtà poi sull'isola della Gran Bretagna, si fosse persa, così anche la musica tradizionale dell'isola si fosse estinta. E invece, sentite qui che storia. Uno scozzese, Trevor Morrison, che aveva trascorso la sua vita viaggiando dall'Afghanistan all'Arabia all'Africa, trascorre i suoi ultimi anni in una casa di riposo a Edimburgo e, anziano, proprio nel fondo dei ricordi, trova un pianoforte e si mette a suonare delle note che nessuno conosceva. Si scopre poi che altro non erano che dei ricordi di infanzia di Trevor Morrison, e durante la Seconda Guerra Mondiale quest'uomo venne evacuato da Glasgow all'isola di Bute sulla costa occidentale, e qui ebbe come insegnante di pianoforte uno degli ultimi abitanti di Santa Kilda. L'insegnante, determinato a preservare la musica della sua isola perduta, in un ideale passaggio di testimoni insegna a questo ragazzo, questo bambino, il giovane Trevor Morrison, i ricordi, le note delle canzoni della sua isola perduta. E questo è quello che è arrivato fino a noi. non è più possibile. Questa frase nella testa, come un'antifona da vecchia che si volta, piroetta, torna ancora. Persino quando crede di pensare ad altro, alla pioggia che si avvicina, laggiù dietro a Dune, alla pecora che zoppica terribilmente da stamattina e che stiamo per lasciare qui, ai cani che dovremmo annegare, al pastore Munro col suo pallore ieri, all'ora dell'omelia, come se fosse arrivata la sua ultima omelia. Non è più possibile. Una frase dolorosa che dovrebbe farla vergognare al posto di rassicurarla. Una frase per giustificarsi, chiedere scusa agli antenati. Loro non hanno mai rinunciato. Loro non hanno mai temuto la fame, compagna dei loro inverni, quando la pioggia e il vento... Loro non si sono mai tirati indietro davanti alla fatica, né alla prospettiva di un avvenire che assomigliava sempre al passato, a loro come a quello dei loro padri, di tanti altri prima di loro. Che avrebbero pensato oggi questi antenati, nell'ora di questa rinuncia che ha l'aspetto di una resa? Avrebbero finito col capire, in fondo, anche loro, in mancanza di accettare? O si sarebbero accontentati di questo sorridere enigmatico che ai vecchi piace accennare, pensando di affiggervi la saggezza degli anni, là dove lei, la vecchia Campbell, che non sorride mai, non vede che dolce disprezzo e incapacità di capire chi osa pensarla diversamente, anche se è raro qui che la pensino diversamente, anche se da qualche anno non restano più sull'isola. Pensare diversamente, o a volte soltanto pensare, è già partire un po'. Questo è l'inizio del romanzo di Eric Billiard, L'addio a Santa Kilda, e attraverso le parole del suo autore noi siamo tornati e abitiamo un po' anche noi quest'isola. Siamo nell'arcipelago delle Ebridi. Irta è l'unica delle isole abitate. Abbiamo visto con Eric che tracce di civiltà risalgono circa a 4.000 anni fa. Sicuramente gli abitanti fino al 1930 si sono arrangiati. Poche famiglie, quasi sempre le stesse, i Gillis, i MacLeod, i McKinley, sono sempre lo stesso gruppo. Come facevano per vivere? Qualche pecora, poche coltivazioni e soprattutto la loro economia non era tanto la pesca, ma la caccia agli uccelli selvatici. Su questi scogli semi disabitati delle isole Ebridi, la loro sussistenza era dare la caccia alle sule e ai pulcinella di mare. Lì si arrampicavano andando a prendere le uova e soprattutto cercando di catturare gli esemplari per cibarsene. Un'economia molto molto povera, un'economia che ha visto gradualmente anche lo spopolarsi dell'isola. Chi poteva, chi non accettava le tradizioni, partiva verso la Scozia, verso l'Inghilterra. Chi restava doveva accettare e darsi da fare con i pochi mezzi che l'economia offriva loro.
Yerich mi mach mati yechem falile ilu ilu yuravona horu el falile ilu ilu mas mach en yuba vechen je ye falile ilu ilu yuravona horu el falile ilu ilu. Hoshi kvang mi estjak falile ilu ilu yura vona horu el falile ilu ilu smjauri kender vanen gegen falile ilu ilu yura vona horu el falile ilu ilu ushaken nas kiuna leda falile ilu ilu yura vona horu el falile ilu ilu.
questi versi, questi degli uccelli nel sottofondo, dei Pulcinella di Mare, e questa canzone è una canzone della battitura, perché tra le poche risorse che avevano gli abitanti di Santa Childa c'era anche la lana delle pecore. Lì le pecore riuscivano a trovare alimenti anche in un'isola così sperduta nell'oceano. La battitura era una delle loro attività che ancora poi viene fatta nelle isole scozzesi, quelle più vicine, in cui il canto ritmico accompagna poi dei gesti e delle attività quotidiane. In questo caso appunto la preparazione del tessuto per gli abiti, perché a Santa Childa ciascun abitante è capace di procurarsi da sola la sussistenza, sono autonomi rispetto alla civiltà, ma essendo così pochi hanno un fortissimo senso di comunità. Ma che cosa succede oltre alla sussistenza attraverso la lana delle pecore? A Santa Childa esiste un'antica pietra chiamata la pietra della mungitura, perché come un antico dolmen lì venivano fatti anche dei riti propiziatori nel momento più arcano dagli abitanti, e veniva versato del latte per richiedere cibo, non abbondanza, ma chiedere cibo, un rito della sussistenza. In questo piccolo agglomerato di case, veramente piccolo, in cui c'è solo una minuscola via principale con case che si aprono sulla destra e ogni tanto sulla sinistra, case ad un piano, e le altre costruzioni sono quelle invece in cui venivano ammassate le derrate e gli uccelli cacciati per conservarli durante l'inverno. Come raccontava Eric, quello che colpisce sono le fotografie che vengono dagli abitanti dell'isola, fotografie che risalgono ai primi del Novecento. L'isola potremmo chiamarla l'isola dei fantasmi, perché ancora ci sono gli echi, le testimonianze, le abitazioni di coloro che all'improvviso l'hanno dovuta lasciare. E tutto questo è ancora possibile raggiungerlo adesso. Il viaggio di una vita, così dicono, forse non nel senso del viaggio più avventuroso, ma in questa quasi certezza che non si farà che una volta. Tutti ne rientrano meravigliati, vi assicurano. In Scozia, in tutta la Gran Bretagna, pronunciate il nome di St. Kilda di questo santo che non esiste, o almeno che non esiste da nessun'altra parte, e gli sguardi si accendono sull'aria di «mi piacerebbe tanto un giorno, ma è talmente lontano, talmente complicato». Rischi? Non proprio, tranne quello di vedere il proprio viaggio annullato all'ultimo momento. L'oceano e il cielo decidono, qui come dappertutto. Peraltro, oggi basta volerlo e pagare il prezzo. Del resto, zero pensieri. La traversata organizzata, pianificata, messa in sicurezza, con tè e dolcetti a fine giornata, drum di whisky al ritorno. Un conforto ben meritato, dopo due viaggi da 3 ore di mare grosso, su una barca da appena una dozzina di passeggeri che sbatte contro le onde sordamente. Cerca di fenderle con le sue forze irrisorie, temperino di plastica sul grigio dell'acciaio. 6 ore di mare aperto. Il vento, gli spruzzi, la pioggia, a volte delle orche o delle balene, pare. 2 volte 50 miglia da attraversare vacillando per raggiungere in pieno ovest gli stack che si scorgono proprio dopo la partenza, se la nebbia e la pioggia lo permettono. Come rocce preistoriche sorte dal mare, denti di giganti, la cui sommità si perde a 200 metri dai fiotti. Così appare dapprima San Kilda, molto lontano, come delle immense muraglie che si crede di non raggiungere mai. Dietro più niente si oppone all'immensità dell'Atlantico, fino al Canada. Questa è un po' il quadro moderno e contemporaneo di quest'isola, l'isola dei fantasmi. Abbiamo detto che viene lasciata e abbandonata dalla popolazione e adesso comunque si può raggiungere, certo non molto agevolmente. Gli abitanti sono rimasti isolati per secoli. Loro non avevano neanche idea di come si vivesse fuori, altrove. Per chi viveva sull'isola non esisteva un altrove. Non tutti sapevano neanche maneggiare una barca. Pochi erano pescatori perché le onde e i flutti non consentivano poi queste grandi battute di pesca. Gli stack sono degli scogli, dei pinnacoli, delle torri, quasi dei denti di gigante su cui nidificano gli uccelli. Questo è un po' il panorama che si presentava a quegli occasionali visitatori e anche alle barche di sussistenza che dopo gli inverni andavano a vedere se su Santa Kilda fosse tutto a posto. Gli abitanti dell'isola dipendevano formalmente dai signori dell'isola di Skye, i MacLeod. Erano sotto la loro responsabilità, in un certo senso erano dei loro sudditi, il clan MacLeod. Mi ricorda qualcosa. I signori MacLeod vivevano sull'isola di Skye nel castello Dunvegan Castle. Io adoro particolarmente queste zone e da lì, proprio da Dunvegan, adesso è un castello che in realtà ha un fascino antico, anche se rimodernato con dell'intonaco. Nelle segrete ci sono delle esposizioni che ricordano poi gli abitanti dell'isola, delle testimonianze. Da lì partono delle mini barchette. Io tanti anni fa le avevo usate per andare a vedere le foche nell'arcipelago. Non ero arrivata così lontana fino alle Ebridi. Anche l'isola di Skye è nell'estrema punta della Scozia, però è molto più raggiungibile. Da lì gli abitanti di Santa Kilda, sotto la giurisdizione del clan MacLeod, ogni estate ricevevano dei rifornimenti, anche perché fornivano ai signori il preziosissimo guano degli uccelli. Quindi era un'economia di scambio. Dal guano si estraeva una sostanza che poi serviva per la nascente industria. Quindi per anni c'erano queste poche imbarcazioni che facevano la spola. Ogni estate il capitano temeva di trovare l'isola disabitata. Temeva che i suoi abitanti fossero morti non sapeva mai in che condizione ritrovare le persone che su quest'isola abitavano e insomma si erano arrangiate durante l'inverno. Quindi era sempre con apprensione che ci si avvicinava alle scogliere dell'isola. E questa apprensione era ben motivata, perché le comunicazioni non erano così agevoli, soprattutto durante l'inverno. Iniziano ad esserci invece un po' più di passaggi nell'Ottocento, quando si scopre un po' il turismo. Allora immaginatevi questi signori curiosi, viaggiatori che anziché fare il Grand Tour e partire per le terre del sud, tra cui l'Italia, decidevano di viaggiare nel profondo nord, nel nord selvaggio. Partivano da Glasgow o da Greenock, facevano la sosta a Ely, Colonsay e poi a Oban, oppure Tobermory o Skye. Mi piace ricordare queste meravigliose località scozzesi perché la Scozia è nel mio cuore. Prima di raggiungere Santa Kilda, comunque, facevano anche degli scali. Tenete conto che nelle loro imbarcazioni c'erano tovaglie bianche, bicchieri di cristallo, luce elettrica e anche bagno con l'acqua calda. Arrivate nell'isola, trovavano persone molto diverse da loro, che non avevano occasione neanche di lavarsi, vestiti con quello che realizzavano da soli e soprattutto li paragonavano a degli esseri selvatici, primitivi. Non esistevano neanche libri, quindi uno scontro incontro di civiltà in epoca moderna, in epoca contemporanea. Tutto questo senza che agli abitanti di Santa Kilda venisse data poi la possibilità di confrontarsi. Era una specie di curiosità, come degli indigeni di un mondo perduto.
Thank you.
Lost Songs of Santa Kilda, e sono i brani salvati da Trevor Morrison, da lui tramandati e poi riarrangiati con musicisti e compositori come Sir James Macmillan, Craig Armstrong, Christopher Duncan, grazie anche all'intervento della casa discografica Decca. Con The Lost Songs of Kilda passiamo a The Lost Souls of Kilda, dalle canzoni perdute alle anime perdute, perché gli abitanti che dal 1930 hanno deciso di partire, in un certo senso sono ancora lì. Sono lì con le loro case, sono lì con la scuola che è diventata museo, sono lì con i muretti a secco, con le grida dei pulcinella di mare, con il fascino delle onde e dei venti e con la strada che bisogna fare per raggiungerle. Perché se noi viaggiatori moderni vediamo la bellezza, la fantasia, il fascino dell'isola selvaggia, in realtà per chi ha abitato lì per tanti secoli c'era la fatica, la mancanza di risorse, la fame e la morte. E vi lasciamo con una delle avventure più triste, più spaventose e più terribili realmente accaduta degli abitanti di Santa Kilda. Alcuni di loro, durante la caccia agli uccelli della scogliera, rimangono bloccati in un pertugio della roccia. E rimangono bloccati 3 adulti, 8 bambini. Non per un giorno, non per 3, non per una settimana o un mese, per ben 9 mesi. Per 9 mesi la fatica, la precarietà, la fame, il sonno, sferzati dai venti in questa rientranza brevissima a picco sulla roccia. Ma la loro avventura non finisce qui, perché, non vogliamo anticipare nulla, bisogna leggere il libro, perché loro si salvano. Durante la stagione estiva la prima nave li trova, li vede appesi a questa rientranza, in un buco a picco sul mare. Ma non sono stati dimenticati dai loro concittadini, non sono stati abbandonati. La realtà è ben più drammatica. Scoprono che tutta la popolazione di Santa Kilda quell'inverno è stata decimata. Il vaiolo li ha uccisi tutti. Gli unici e ultimi sopravvissuti sono proprio quei ragazzi, bambini, quegli uomini che erano andati a cacciare e che hanno passato la stagione più dura in una rientranza sulla roccia. E con Stack Armin vi salutiamo e vi diamo l'arrivederci alla prossima puntata. È un addio con l'addio a Santa Kilda di Eric Billard. Noi vi diamo un arrivederci. Buon viaggio.